Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
La crisi bancaria è alle porte. Nella politica italiana si parla del ponte sullo stretto. La crisi bellica imperversa ancora in giro per l'Europa. E Putin sembra ancora stare simpatico alla maggioranza del popolo italico. Ora, signore e signori, io ve lo dico. Io speravo di arrivare qui quest'oggi e portarvi delle buone nuove. E invece mi chiamerete ancora una volta Rick Corvo Tempesta Dufer, perché la rassegnazione arriva come un Niagara di merda.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati, dannazione! È giunto quel momento della settimana, quando ci schiantiamo contro la rassegnazione, quando la rassegnazione si schianta contro di noi. Quindi ciao chat, ciao Fede, ciao Valerio, ciao Cogito Studios,
salve.
Ciao. È
salve,
finita
salve.
Questa live, arrivederci, ci vediamo la settimana prossima.
Tonio.
No, in realtà no. Tonio ha appena regalato un abbonamento, grazie mille.
Tonio Cartonio.
Buongiorno Gembo, VJ, Elisa, Luca, Baffo, Daniele, ciao Cala, buongiorno, buongiorno, come state? Ieri ho incontrato tanti di voi, ieri ho incontrato di persona Fiorellino di Oppio, che era alla presentazione di Mestre, mi ha fatto molto piacere, quindi insomma, uno dei giovanissimi che ci seguono. Morpheus, molto bene.
Sì,
molto
con
bene.
Quegli occhiali eri molto
esatto, Rick. Molto Morpheus. Guarda Rick, dopo una settimana del nuovo reparto della mia azienda passata a sentire solo brutte notizie, questo appuntamento è quasi una boccata d'aria fresca. Ehi, non lo so, sai, non lo so, perché vedo molta rassegnazione. Buongiorno Lorenzo, eccoci qua. Quindi siamo pronti per lanciarci in questa puntata che conclude la settimana di feed. Peraltro vi ricordo che oggi alle 18 ci sarà un appuntamento importante, perché oggi avremo in studio i grandissimi Immanuel Casto e Romina Falconi. Grazie a Jacopo in fuga dagli zombie. Ciao Luca Mattia. Grazie Andrea, 8 mesi da Fante Antizombie. Ciao carissimo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, aiuto, 8 mesi da Fante, pronti ad affrontare il Niagara di merda.
Oh.
Baruch ha sbranato il veterinario poi. No, è stato bravissimo Baruch del veterinario, è in salute perfetta. Grazie Pier Mario, un altro Fante da 6 mesi. Mamma mia, che
bravi
bello.
Ragazzi, dai che arriviamo al 2005.
Farai mai un daily cogito sul tuo pensiero sull'etica vegana, vegetariana, in generale cosa ne pensi? Può darsi che prima o poi io ne parlerò, però
sarà il podcast più breve che abbiamo mai fatto.
È possibile. Grazie per l'abbonamento regalato. Grande Mariano. Mi sa che sarà il primo di tanti. Grazie Mariano, mi fa molto piacere. Quindi, signore e signori, oggi affrontiamo la stampa italiana, perché insomma su Feed una volta a settimana cerchiamo di ragionare anche su questo. 17 marzo 2023. Ti ricordi quando durante la rassegna stampa dicevo sempre la data del giorno? Cioè, rassegna del...
E adesso?
Adesso non più.
Dove sono finite le buone vecchie abitudini?
Sono morte.
Noi non siamo tradizionalisti.
Si stava meglio quando si stava peggio. O si può nuotare tranquillamente. Cosa sta dicendo Luca?
Nella merda.
Non si può nuotare tranquillamente. Va bene. Quindi di nuovo ringrazio chi c'era ieri a Mestre. È stata una bella presentazione. Feed della settimana 11 dell'anno. Esatto, Cala. Potremmo fare così. È l'undicesima settimana. No.
Che brutto.
Hai ragione.
No, quello è giusto, ma potremmo andare tipo a percentuali dell'anno. Siamo al 10,1% dell'anno.
Bello. E le sigle, oh ragazzi, ma, le... oh, ma vi rendete conto di chi segue Daily Cogito e Feed da poco tempo e si è zompato le sigle di Fede?
Quanto sono contento.
Che
quanto
epoca.
Quanto sono contento di aver smesso di fare le sigle.
Che epoca incredibile, Fede. Che epoca.
Che spreco di tempo.
Ogni mattina mi piaceva stuzzicarlo, andare lì. Ma guarda che devi velocizzare, cioè nel senso non devi
che
perdere così tanto.
Che spreco di tempo.
Che bello, però ci siamo divertiti.
È stato un esperimento che bisognava fare.
A volte mi chiedo come abbiate potuto tenere quotidianamente un rassegnato stampa dai giornali italiani.
Ma sai che adesso che ci penso a distanza
anch'io. Cioè, Feed, se ci pensate, è un balzo in avanti qualitativamente incredibile. Comunque, stanotte ha fatto gli incubi dopo il tuo video sullo stoicismo. Ah, dici Valeria, il tuo cane, tu mi hai mandato la... Cioè il cane di Valeria che ascolta i miei video. Va bene, allora, signore e signori. Quindi, vi ricordo di nuovo, quest'oggi alle 18, Immanuel Casto e Romina Falconi. Appuntamento da non perdere, il link è già in home sul canale YouTube, quindi insomma è già pronto. Grazie Pier Mario, grazie mille, 6 mesi da Fante. No, è di prima ancora. Sono io che ho le traveggole. Dopodiché dobbiamo ringraziare anche lo sponsor di quest'oggi, ovvero NordVPN. Grazie NordVPN che ci permette di mantenere questa trasmissione non soltanto con alta qualità e alta quantità di contenuti, ma anche sicura. Perché sappiate che se non utilizzate NordVPN, noi, mentre voi guardate Daily Cogito, vi prendiamo tutti i dati. Entriamo dentro le mutande della vostra cyber security e facciamo cose. NordVPN ti permette infatti di mettere in sicurezza la tua navigazione anche quando utilizzi delle connessioni poco protette, poco sicure, quando per esempio sei all'università e usi l'hotspot del tuo comune. Non farlo, cazzo, anche perché è un 56k a farla veramente, veramente generosa, oppure l'hotspot dell'università e via dicendo. NordVPN infatti ti permette di criptare i tuoi dati sia in entrata che in uscita. Non solo, NordVPN è un po' di più rispetto alle altre VPN, perché è l'unica VPN che aderisce alla politica di no log, ovvero anche NordVPN non ha accesso ai tuoi dati quando stai navigando. Questo aumenta la sicurezza e aumenta la fiducia che potete avere nei confronti di questa azienda. Accanto a questo, tanti servizi come Threat Protection, che è un anti-spyware e anti-malware attivi quando state navigando, anche quando la VPN è disattivata. E poi c'è NordPass, ovvero il servizio di cassaforte per le vostre password, che io ho cominciato a usare proprio in questi giorni ed è molto 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 pratico, meglio che tenere tutte le password su Chrome, dove uno può clonarti la sessione di navigazione e fotterti tutte le password. Quindi NordVPN è un'ottima decisione per la sicurezza, e se userete il codice che trovate in descrizione avrete accesso a 4 mesi gratis in più sul piano di 2 anni. Oltre a tutto questo, è un servizio soddisfatti o rimborsati dopo 30 giorni, quindi non c'è nessun motivo per non provare NordVPN. Una volta iniziato, sono certo che non tornerete più indietro e non ve ne pentirete. Quindi grazie a chi inizia a usare NordVPN col nostro link, è anche un ottimo modo per sostenere il nostro lavoro, e quindi mi raccomando, fateci un bel pensiero. E adesso torniamo alla nostra rassegnazione. Olè. Speravo che questo sponsor sarebbe durato molto di più, perché in realtà non ho veramente nessuna voglia di leggere i nostri giornali. Galimberti che fa il gabibbo.
Uè, Belandi, son greco!
È bellissimo Galimberti che fa il gabibbo. È bellissimo. Qualcuno dica ad Andrea Lorenzon di farci un video, Cartoni Morti, di fare un video con Galimberti che racconta le sue storie.
Perché l'inglese non è mica una lingua, lo sanno anche loro, eh? Non c'ha mica l'astrazione, Belandi!
Però sai che devo dire, però che così posto, lo ascolterei.
Però al posto di Belandi dice Catatocreon.
Catatocreon! Uè, sono il Gabiberti Catatocreon!
E con questo il mio contratto per Vetrenelli può dire proprio addio! Addio!
Tecne!
Chi è che mi ha appena rovinato la carriera? Chi è che ha detto Galimberti? Mattia Cuozzo ha appena rovinato la mia carriera. Quindi, scusami, posso aggiungerti negli amici stretti di Instagram? No, ti prego. No. Oh. Ne parlavamo prima. No. Non farlo. Dio santo, non sta fa troppo ridere quello. Vabbè, per fortuna il nostro pubblico forse non segue queste lore, quindi non sanno
ma
nulla.
Ma no, secondo me sì.
E, non si mandano burratine in chat, ragazzi. Non no, si mandano no, burratine ragazzi. In
né
chat.
Nezizzone di battipaglia, burratine, nodini.
No, a me, dispi- allora, a me dispiace perché...
Nulla di tutti questi latticini. Io, non si mandano latticini in
io
direct.
Io ho conosciuto Rob McQuack e mi dispiace di sapere quello che è successo, perché sono purtroppo difetti della personalità che tanta gente si porta dietro, che devo dire fanno un po' schifino, cioè mandare in privato cose così, non so, è una cosa proprio che non riesco a concepire, soprattutto quando hai un pubblico. Però la cosa migliore, ragazzi, questa devo dirlo, la cosa migliore è Marco Crepaldi. Non riesco a stare serio. Marco Crepaldi che ha fatto un post dicendo che in realtà quello che è successo a Rob McQuack è una cosa grave, però sì. Dipende dal fatto che in epoca in cui si acquisisce grande popolarità il maschio eterosessuale aumenta le proprie capacità di selezione
Victor.
Sessuale.
Victor,
fermati. VJ, fermati. Io ti ringrazio, veramente grazie.
Madonna santissima, Victor.
Però aspetta. Non stai riciclando denaro sporco, vero? Non stai riciclando denaro sporco. No, dai, grazie mille per il sostegno. Però
non sappiamo neanche più che cosa
non
dire.
Sappiamo dove metterli. Grazie mille, veramente. Comunque, tornando, Marco Crepaldi che dice in un post, poi io non ho ascoltato il suo podcast perché è a pagamento su Patreon, e però il post di presentazione dice sì, perché un maschio eterosessuale oggi che ha quella popolarità aumenta a dismisura le sue capacità di selezione sessuale e questo è molto difficile da gestire. Crepaldi, no.
No, quello è veramente...
No, no, Marco, ascolta me. È uno che manda sburratine in privato. Punto, stop. Nient'altro, non c'è da fare overthinking qua. Non c'è da fare overthinking. È un difettuccio della personalità che in realtà viene utilizzato da una persona con una certa visibilità. Fa un po' schifo come lo farebbe con uno con 4 follower e basta. E non c'è altro da dire.
Se questa è la reazione che può avere una persona che ha un pubblico come quello di Rob McQuack, per esempio. Ma allora, tipo... Brad Pitt.
No, no. Oddio santo, no, Fede, ti prego.
Cioè lui sarebbe addirittura in negativo.
Ti prego, Fede, fermiamoci.
Cioè lui non riesce neanche a crearlo, che già è fuori, nel senso.
Oddio, sto male. Vabbè, quindi niente, ragazzi, scusatemi per aver... Mi sono lasciato andare un po' a questa gossipata youtubica, però non posso farci nulla. Io che mangio troppe caramelle è un difettuccio, mandare mozzarella in chat. Infatti era un eufemismo, cioè è una cosa che devo dire mi infastidisce molto, pensare che ci siano persone che fanno quella roba lì. Cioè io anche con consenso farei veramente fatica. Avete detto qualcosa sulla SIAE? Cioè, assurdo.
C'è stato qualche cambiamento sulla SIAE?
Vabbè, non c'è stato l'accordo.
Ah, non c'è stato l'accordo.
Adesso
sì.
Leggiamo le notizie. Adesso allora vedo che avete proprio voglia di rassegnazione, quindi andiamo. Prima pagina del Corriere della Sera. Fisco e ponte sullo stretto via libera. Il governo approva la legge con le nuove regole. Credit Suisse, l'operazione di salvataggio ridà fiato ai mercati. Milano chiude a più 1,38. Linea dura della BCE. Lagarde alza ancora i tassi, come era prevedibile. Roma protesta, non è la direzione giusta. Ovviamente, grazie Leo, grazie mille,
grazie.
Per 8 mesi in fuga dagli zombie. Ovviamente, non possiamo usare la parola burratina, coperta da copy. Non è la direzione giusta. Ovviamente, paesi che sono fortemente indebitati come il nostro risentono maggiormente dell'innalzamento dei tassi. Però, dall'altra parte, ricordiamoci anche che questo è il motivo per cui in periodi non di crisi non bisognerebbe indebitarsi come dei pazzi sgravati, ok? Perché poi quando c'è una crisi e necessariamente per il bene di tutti si alzano i tassi, chi ha fatto tanti debiti sta peggio. Ma dai, ma nessuno lo diceva, Madonna santa, nessuno lo diceva nel 2009 quando Tremonti decideva di alzare il debito pubblico, quando poi si è lanciato il 110% completamente a debito, nessuno lo diceva. No, Cristo e Dio. No, Luca, non mandarmi una focaccia tribute, per piacere. Grazie Paride,
grazie
Paride. Mille, 7 mesi in fuga dagli zombie, grazie mille, oggi montagna di abbonamenti, grazie. Sei un dono, la vivandiera che amava Messina Denaro. Un dono come quelli che puoi ricevere oggi in chat,
su Instagram. È un cam dono.
No. Un cam dono edilizio. Ragazzi, non riesco a fare la rassegna stampa oggi. È impossibile.
Sì, non capisco cosa ci fa Checco Zalone con... non ho capito bene la storia. Ah, un'intervista. Ok, ho capito.
Che cozzalone, ho l'ansia di fallire, di notte leggo romanzi. Invitai a pranzo Giorgia, ma ho dato il voto al PD. Dopodiché la scelta e i segnali, la democrazia è la peggiore forma di governo, c'è tutte le altre, ma insomma stiamo cercando di gestire la cosa. Il colpo cinese, gli altri rappresentanti di Cina, Arabia Saudita e Iran sono un po' complicati la vita la settimana scorsa quando sono incontrati a Pechino, ma hanno fatto sapere che stanno entrando in un nuovo mondo, che stiamo entrando in un nuovo mondo. Sulle pensioni Macron scavalca il Parlamento, la riforma scontra in piazza, è l'unica possibilità di Macron. Grazie VJ per anche la super chat, grazie mille. E quindi insomma vedremo come c'è una riforma delle pensioni che innalza l'età pensionabile in Francia da 62 a 64 e ovviamente sembra di essere in Italia quando c'è stata la Fornero. Inevitabilmente la Francia, un po' come tutti i paesi, dovrà fare quella scelta perché il sistema pensionistico anche in Francia è veramente molto molto pesante, comunque meno pesante rispetto a quello italiano, ma è molto pesante, e Macron deve fare una scelta. La scelta che sta facendo secondo me è obbligata. Se lui vuole fare questa riforma dovrà farla al netto del Parlamento, perché lui non ha la maggioranza in una delle due camere, quindi questo è un problema. È anche molto più morbida della Fornero sicuramente, ma in Francia sono tutti impazziti. La Repubblica, fisco, premio agli evasori. Varata la riforma delle tasse, concordato preventivo sull'imponibile, meno controlli tra aliquote IRPEF e flat tax in 5 anni. Ponte sullo stretto, sì, con riserva dopo i dubbi sollevati dal Quirinale. Sulle nomine è scontro fra Premier e Salvini. La BCE alza i tassi al 3,5%, Palazzo Chigi non è la strada giusta. Schlein conquista il congresso CGIL, qui è casa sua, fischiato Calenda. La propaganda di Meloni occulta il dolore di Cutro. Una resa a chi non paga, il disegno di legge delega per la riforma fiscale è uno strano misto di vaghezza e precisione. La precisione c'è, però per cose di rilevanza non primaria, per esempio sull'introduzione di una specifica disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti, mentre la vaghezza c'è proprio sulle cose più importanti. E ci sono mercati in cerca di rassicurazioni. Pensioni, Macron sfida le camere e la piazza. Non spaventatevi, le macchine vivranno con noi. Intelligenza artificiale, ok, grazie, si parla di GPT-4. Che è molto, anche qua posso dire una cosa, quando di fronte alle mie opinioni su ChatGPT.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 in 2 tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Io dicevo, ragazzi, è open source per finta, e tutti dicevano no, OpenAI fa le cose perché ci tiene all'umanità, perché sono dei filantropi, degli effettivi altruist. GPT-4 è completamente chiusa. Io voglio bene a tutte le teste di merda che si bevono qualsiasi cosa provenga dall'etere. Ah, che bello. OpenAI dice che fa le cose open source, fa le cose completamente per beneficenza. Poi nell'arco di un mese e mezzo mettono il premium a pagamento altissimo e GPT-4 completamente chiusa. Io vi voglio bene. Le macchine vivranno con noi e ci faranno un culo così. Perché siamo scemi? È una cosa bellissima.
Che poi, almeno credo che sia molto difficile gestire l'open source di un'intelligenza artificiale del genere.
Ma cosa open source?
Che senso
era,
ha?
Era puro, la gente si è bevuta una roba che era di puro marketing, perché adesso ci piacciono i Sam Bankman-Fried, a parte quando poi ci fottono il portafoglio, sì. Ci piacciono tanto queste cose che fanno per il bene dell'umanità. E quindi questi hanno detto, sì, siamo open source, ma non sanno neanche loro come funziona il loro machine learning, quindi di che cazzo stiamo parlando? Open source cosa? Open S... poi Sarif su Deus Ex era uno stronzo, ma ChatGPT-4 è bella, esatto, Cala, esattamente. Solo l'infrastruttura costa fotti milioni di soldi, come farebbero a stare su? Ma certo. Quindi se ChatGPT è open source, io sono eterosessuale. Bene, perfetto. Allora, sole 24 ore, la BCE tira dritto, i tassi aumentano di 50 punti, borsa in recupero, USA salvagente per FRB. La fannosa corsa sul posto del criceto che è senza memoria, si parla quindi del fatto che comunque questa è l'ennesimo bazzo bazooka, ok, ma a forza di bazooka ci esplode in mano. Intervista Tremonti, whatever mistakes, bolle già insostenibile prima di guerra e pandemia. Bolla già insostenibile prima di guerra e pandemia, dice Tremonti, uno che nell'economia ha fatto sempre molto 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 bene. Rick, non ti indignare. Ma io non mi indigno, io mi diverto. IRPEF, IRES, sanzioni, così nuovo fisco, via libera dal governo, la delega, Meloni si va verso tasse più leggere, persone fisiche, riduzione a tre aliquote già dal 2024, tagli in vista per gli sconti. Riforma pensioni, Macron scavalca il Parlamento e vara la stretta protesta e scioperi. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Materie prime strategiche, ok al piano UE per ridurre la dipendenza dall'estero. Sulla stampa, fisco e ponte di Messina, il via libera del governo. Poi adesso andiamo a leggere qualche approfondimento, ovviamente. Tremonti, uno che crede che avere le banconote da un euro avrebbe salvato l'economia italiana.
Sono d'accordo.
Mamma mia, Tremonti. Tre aliquote IRPEF già nel 2024, Landini duro, basta, pagano solo i dipendenti. Schlein porta il PD al 20% e ora Fratelli d'Italia scende sotto il 30%. Sondaggi che vengono, ovviamente, ma sondaggi di una credibilità straordinaria. L. Schlein ha appena salvato l'Italia dal baratro del debito pubblico. L. Schlein ha abbassato il debito pubblico del 380%, ragazzi. E Meloni chiese ai migranti, conoscevate i pericoli? Il mondo sommerso da fiumi di cocaina, così la droga dei VIP ha superato l'eroina, anche perché ricordiamoci che il problema grosso è che la cocaina è diventata molto molto a buon mercato, questo è un vero problema,
lo so.
Linea dura della BCE sui tassi dello 0,5%, i timori dell'Italia direzione sbagliata, Lagarde sceglie la via più stretta. Francia, la rivolta delle pensioni, Macron impone la nuova riforma, migliaia di persone protestano a Place de la Concorde, la polizia carica, quella mossa azzardata dell'Eliseo. Io non credo sia azzardata, semplicemente cercano di fare questa riforma da 35 anni e non ce l'hanno ancora fatta. E mi ricorda qualcosa, ma non so cosa mi ricorda, non lo so. Non so bene cosa mi stia ricordando. Allora, andiamo a vedere qualche approfondimento, perché io stamattina il Fatto Quotidiano non ho nessuna intenzione di guardarlo.
Comunque ci sono parecchi sfarfalli oggi, sai Rick?
Parecchi sfarfalli addirittura?
Sì. Ne vedo almeno uno al minuto. Quindi fai qualcosa.
E io? Provo a staccare.
Fai qualcosa!
Vediamo cosa succede così. Però non posso farci niente. No,
ma quindi secondo te non hai il secondo schermo?
Proviamo. Cioè adesso non ha senso. Vuoi che lo stacchi adesso?
No. Va bene. Nel senso.
Se vuoi provo a staccarlo.
Se no, aspetta. Prova a ristaccare un attimo il cavo. Non dello secondo schermo.
Allora,
ma
torniamo. Esatto. Non stai mostrando il.
Okay, stacco allora. Lo secondo. Perché dobbiamo capire in realtà, ragazzi, da che cosa è dato. Perché per chi ha seguito la seconda o almeno la stagione scorsa,
non succedeva
niente. Quindi forse è per via del Thunderbolt, che è troppo potente per il voltaggio che serve per questa immagine qua. Però vabbè, vediamo. Ma avete capito l'origine dello sfarfallio? No, non ancora. Stiamo facendo un po' di tentativi. Il 75% delle persone crede che Ricky inventi percentuali a caso per sostenere qualunque opinione.
Esattamente.
Mi piace. Ellie salva Daily Cogito. Come cazzo vi permettete di dire una roba del genere? Siete pazzi? E li aggiusta tutto.
Vediamo se adesso va. Quindi, andiamo alle notizie in primo piano. Linea dura della BCE, sui tassi 0,5 i timori dell'Italia in direzione sbagliata. Lagarde, la linea dura, sui tassi di 50 punti. La presidente prioritaria alla lotta all'inflazione, ma il board si spacca. Visco e Panetta tra i quattro a votare contro. Ancora linea dura per la Banca Centrale Europea, che vara il sesto rialzo di fila dei tassi di interesse, altri 50 punti base. Non fanno paura i crack di Silicon Valley Bank e Signature, così come le tensioni intorno a Credit Suisse. L'inflazione dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato, spiega Christine Lagarde, e controllare i rincari ha la priorità. Non scenderemo a compromessi tra la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria, avverte Lagarde. Dipenderà dai dati, quindi le prossime mosse dipenderanno dai dati, vedremo. Però se vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo anche parlato di questo aumento dei tassi e dell'impatto sull'inflazione. Sappiamo bene che qui si sta giocando in un terreno particolarmente dissestato, cioè non è facile, perché qui c'è la scelta chiara di limitare l'inflazione. Non è detto che, uno, questo tipo di tassi di interesse, il rialzo dei tassi, intervenga bene sull'inflazione. Due, non è detto che sia quello il problema. E quindi ci sono giustamente anche dei dubbi a riguardo. Io ho dei dubbi su questo rialzo che di settimana in settimana sembra alzare di 50 punti i tassi di interesse. Staremo a vedere. A giustificare la decisione, oltre alla persistenza delle fiammate dei prezzi, la robustezza dell'attività economica. Non a caso, dice Lagarde, le proiezioni per la crescita del 2023 sono state corrette al rialzo nello scenario di base, collocandosi in media all'1% per effetto sia del calo delle quotazioni energetiche, sia della maggior tenuta dell'economia al difficile contesto internazionale. Però questo ha un effetto, e di nuovo lo ricordiamo dal feed della settimana scorsa, e l'effetto è che magari è vero che noi oggi possiamo alzare i tassi di interesse perché la crescita economica è più robusta. Ma questo di fatto sarà una tassa sulla crescita dell'anno prossimo. Cioè il rialzo dei tassi di interesse adesso potrebbe forse limitare la spinta inflattiva, ma potrebbe anche avere l'effetto di deprimere la crescita dell'anno successivo. Quindi non c'è una risposta giusta. Ci sono previsioni che vengono fatte. La politica della BCE sembra andare in quella direzione. Sfarfallì un po' meno adesso?
Sì, sì, meno.
Ok, bene, dai, allora vediamo un po'. Abbiamo ancora molta strada da fare nella lotta contro i rincari dei prezzi nell'area euro. Non è possibile determinare le prossime mosse, decideremo in base ai nuovi dati. Qui vedete, insomma, i rialzi. Come vedete, dal 2022, 0,50, 1,25, 2, 2,5, 3, e adesso arriviamo a 3,50 a marzo. È un rialzo in pochissimo tempo, quindi... Sì, non, è una come si suol dire, una cura da cavallo. Andiamo, tassi e rischi globali. Stiamo sempre sull'economia, il doppio segnale della BCE. Se la democrazia è la peggiore forma di governo, eccetera, tutte le altre, allora la Banca Centrale Europea è profondamente democratica, non solo perché decide a maggioranza e chi è in minoranza specialmente semplicemente accetta, lo è anche perché ha sviluppato un suo modo di lavorare che ne garantisce l'equilibrio anche quando prende dei rischi. Sicuramente questo è vero. Ieri la BCE non si è lasciata fermare dai tremori delle banche. Negli ultimi giorni i dissesti di Silicon Valley Bank e Credit Suisse a Zurigo hanno spazzato via dal settore del credito 120 miliardi di euro di valore di borsa in Europa e 220 miliardi di dollari negli Stati Uniti. La BCE ha comunque alzato i tassi dello 0,5 come aveva promesso di fare tre mesi fa, scommettendo con troppa sicurezza di sé sulla sua capacità di leggere il futuro. Probabile che senza quell'impegno la banca centrale ieri si sarebbe mossa con più cautela. A maggior ragione dopo aver spiegato essa stessa ai ministri finanziari che alcune banche europee potrebbero essere vulnerabili in questa fase di contagio, ma anche se prosegue così l'aumento del costo del denaro più rapido della storia dell'euro, Francoforte non è un'eccezione. L'area euro continua ad avere un costo del denaro tra i più bassi dell'Occidente, pur essendo lontana dall'avere un'inflazione più bassa. Quindi, capite bene, noi abbiamo una spinta inflattiva piuttosto alta. Abbiamo un costo del denaro, cioè i tassi di interesse, che sono, per dirla semplice, il tasso con cui le banche centrali prestano denaro alle banche in cui voi poi avete i conti correnti. E quindi questo impatta sui mutui, prestiti e via dicendo. Il motivo per cui se oggi compri una macchina e fai un finanziamento non vai sotto al 9,5%. Si può fare questo perché noi abbiamo dei tassi piuttosto bassi e possiamo quindi permetterci in questa politica e visione economica di contrastare l'inflazione. La domanda sul fatto se questo riuscirà a contrastare l'inflazione è una bella domanda. Naturalmente dietro questa apparente umiltà si nascondono anche divisioni profonde. Molti banchieri centrali dell'Europa centrale e del nord vorrebbero continuare la stretta monetaria, anche se più gradualmente, per anticipare il momento in cui l'inflazione tornerà al 2%. Altri, soprattutto dell'Europa del sud, fanno presente che le previsioni della stessa BCE di fatto indicano già una discesa del carovita verso l'obiettivo fra 2 anni. Dunque i primi vorrebbero frenare di più l'economia fin da subito, creando disoccupazione per sradicare il rischio di perdere il controllo dei prezzi. Gli altri, noi, vorrebbero che tra poco la banca centrale si fermasse per vedere e capire cosa sta accadendo, a maggior ragione ora che la sfiducia corre di nuovo sui mercati e di sicuro renderà l'offerta di credito più scarsa e più costosa per le famiglie e per le imprese. Questo ha anche a che fare con le scelte politiche del passato. Vedete perché è importante informarsi su come i governi cercano di produrre debito? Perché il cattivo debito fatto con i bonus, bonussetti, bonussini, il cattivo debito fatto con un reddito di cittadinanza che non ha funzionato, il cattivo debito fatto con un sistema pensionistico che non viene mai rivisto da 30 anni, anzi di più in Italia, questo cattivo debito va a gravare proprio su questo tipo di fenomeni. Quando tu fai molto debito perché le cose vanno bene e quindi dici ma sì, cosa vuoi, le cose andranno sempre bene, a un certo punto poi le cose vanno male. Se sei stato, questa parola bruttissima, frugale, ovvero meglio prudente nella gestione delle tue economie, la crisi ti permette di fare delle scelte di austerità volontarie. Se invece hai speso in modo espansivo per tutto il tempo in cui stavi bene, a un certo punto le cose non vanno più bene, tu ti trovi con le pezze alle mutande. E questo ti fa dire, no beh, ma adesso va bene l'austerità, però sospendiamo l'austerità e vediamo cosa succede. Ecco, io in questo momento dico, non so bene cosa accadrà. So che hanno perfettamente ragione i paesi del nord a dire... Continuiamo con un po' di più prudenza questa stretta monetaria. Perché? Perché loro hanno risparmiato. Ragazzi, cioè, l'Olanda, la Danimarca, sono paesi che hanno risparmiato. E quindi dicono, oh, noi possiamo permetterci di dire, ok, facciamo una stretta, creiamo disoccupazione, cerchiamo di aumentare i tassi, graviamo un po' di più sui pesi delle famiglie private, via dicendo, perché ce lo possiamo permettere e così evitiamo che i prezzi esplodano come in Argentina. E chi però non ha risparmiato negli anni scorsi... sta lì e dice, io capisco perché viene fatta questa roba, però vorrei che foste un po' più generosi. Ma sei stato tu molto generoso con te stesso. Cioè l'Italia è stata molto generosa con se stessa in questi ultimi anni e adesso ne paghi le conseguenze. Capite bene che non sono sicuro che questa politica della BCE possa avere un impatto reale sull'inflazione, sui tassi e via dicendo. Sui prezzi, scusatemi. Però capisco perché viene fatta. In un mondo ideale in cui tutti sono più volte al risparmio che al dilapidare soldi, la scelta della BCE porterebbe a delle buone cose. Qui non lo so. Pensioni, Macron sfida le camere e la piazza. Macron scavalca le camere, Francia in piazza e rischio sfiducia. Mancavano i voti per la contestata riforma, ora legge e l'aula intona la Marsigliese. Ci sono delle domande, Fede? Prendo la chat, non ho più sotto mano la chat.
Ma dicono che i tassi sono ancora bassini, però, per quella che è la situazione.
Sì, infatti. Sì. No, ma infatti non è. È che, diciamo, la BCE non ha dato delle prospettive di voler fermare questo rialzo. Quindi bisogna, secondo me, comunque starci abbastanza attenti. Vediamo un po'. No, non viviamo in un mondo ideale, per quello. Però nel mondo non ideale bisognerebbe comunque insegnare il fatto che se tu ti indebiti tanto, prima o poi le conseguenze arrivano, vecchio mio. Arrivano.
Fare un paragone con la Danimarca è poco logico. Loro sono 6 milioni, noi 60 milioni.
Ah, non ho fatto un paragone con la Danimarca. Così come non ho fatto un paragone. Non sto dicendo, paragonare questa e quell'altra. Sto dicendo, a parte che comunque l'economia è proporzionata. Cioè
60 è scalabile, milioni,
ma è scalabile un sistema. È un sistema scalabile. Però non è che ho paragonato. Ho detto, c'è un sistema economico che è quello del Nord Europa, anche la Germania, che in qualche modo negli anni scorsi ha deciso di fare un'austerità volontaria, quindi limitare le spese di indebitamento diretto, con dei politici che hanno guardato molto meno al consenso popolare, molto di più al fatto di voler guidare l'economia, e noi no, questo è il discorso.
Con la Germania allora bisogna paragonarsi?
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Ma sì, esatto, paragoniamoci con la Germania, ma cioè, ripeto, ragazzi, sono scalabili le economie, quindi non è che perché la Danimarca è diversa proporzionalmente da noi e loro non si fa il paragone. Si può tranquillamente fare un paragone fra Danimarca e Italia. Bisogna fare delle specifiche. Noi giovani paghiamo per colpa d'altri, ma quello succede sempre. Quello non è un unicum. Ogni generazione eredita le soluzioni e i problemi di quella precedente. Il problema secondo me è che qui stiamo è un po' complicato da trattare adesso, quindi andiamo avanti. Alla fine è stato Emmanuel Macron a decidere, costretto dalla realtà dei numeri, dopo essersi consultato con i capi del suo partito, convocati più volte all'Eliseo, ha capito che non c'erano i voti necessari in Parlamento per far passare la riforma delle pensioni che allunga l'età legale da 62 a 64 anni. Il governo ha deciso quindi di usare l'articolo costituzionale 49.3 che permette l'approvazione di una legge senza voto. Un consiglio dei ministri straordinario è stato convocato all'Eliseo per dare il via libera all'arma costituzionale che sancisce un passaggio in forza sul Parlamento, rischiando di incendiare la rabbia sociale per una misura impopolare contro qui sono schierati i principali sindacati mai così uniti. Ci dimentichiamo che la signora politica ogni tanto ha bisogno anche di scelte impopolari. Perché? Perché nella democrazia, come detto, il popolo è solo uno degli attori e poi ce ne sono tanti altri. E se il popolo vuole andare in pensione tutti quanti a 56 anni, forse il popolo deve anche riuscire ad accettare il fatto che non è sostenibile. Che ne dite? Perché non è che adesso, perché anche qua, allora, tutti sono molto bravi adesso a dire bisogna fare scelte impopolari sul clima. E lo si accetta, non tutti lo accettano, però si accetta, tipo la sinistra lo accetta perché? Perché in realtà bisogna fare delle scelte che seguono dei dati scientifici e le persone devono adottare comportamenti e cambiamenti che in realtà non vorrebbero adottare. Però quindi la politica deve fare scelte impopolari. E poi con le pensioni? Scusatemi, mi sono perso qualcosa? L'economia sta crollando per colpa di un debito pubblico e una relazione intergenerazionale impossibile da sostenere. Però quando ci sono le pensioni, scelte impopolari, no, non puoi essere impopolare in quei casi lì. Ma che cazzo di discorso è? Siamo assolutamente pazzi.
Forse il popolo deve studiare le scienze sociali ed economiche.
Ma non puoi farlo. Bisogna fare informazione, però poi bisogna anche capire che a volte un governo è chiamato a prendere decisioni che non stanno bene a una parte della popolazione. E vabbè, la popolazione può decidere di mandare a fanculo quel governo e di protestare, ci mancherebbe. Però ecco, non è che perché questo è il problema vero, che è successo anche con la riforma Fornero. Non è che perché una cosa è impopolare, allora non è corretta. Perché sembra che sia questo, ok? Cioè anche qua, la Repubblica scrive questo articolo, sembra che impopolare significa ingiusta. Ma non è un'esatta dicotomia questa. Cose impopolari e giuste ce n'è una montagna. E purtroppo però va così. Mancavano 3-4 voti, dicono nell'entourage del presidente. I macronisti hanno sperato fino all'ultimo che i repubblicani sostenessero una riforma considerata prioritaria nella scorsa campagna presidenziale, ma il partito di destra è diviso. Macron ha giustificato il ricorso all'articolo 49.3 adducendo i rischi finanziari ed economici troppo grandi in caso di rigetto della legge. In aula, nell'imporre l'adozione del testo, il governo impegna la propria responsabilità. Le opposizioni hanno fino a stasera per depositare mozioni di censura, l'equivalente della nostra sfiducia, che saranno discusse lunedì. Le Pen ha dichiarato che ne presenterà una. Julien Bayou, ecologista della coalizione NUPS, si è detto favorevole a una mozione transpartisan per arrivare a 289 deputati su 577 e far cadere il governo. Servirebbero anche i voti dei Républicain. Quindi questa è la situazione. Andiamo, i punti della riforma sono questi, da 62 a 64 anni, oggi l'età legale per la pensione è 62 anni, con la riforma si potrà andare in pensione soltanto a 64 anni nel 2030, con un aumento graduale da subito di 3 mesi per ogni anno. 2, i 43 anni di contributi, altra stretta prevista dalla riforma, 43 anni di contributi previsti dalla legge Touraine del 2014 come se necessari a partire dal 2035 per andare in pensione, saranno ora necessari del 2027. 3, regimi speciali, cancellazione dei principali regimi speciali in settori strategici come energia, trasporti, notai, riguarderà solo gli assunti dal 1 settembre 2023 in poi. Lavoratori senior, creazione di un indice sul posto dei dipendenti a fine carriera, un elenco di buone pratiche per lavoratori senior obbligatorio per le aziende con più di 1000 dipendenti. Articolo 49.3, l'esecutivo ha utilizzato questa arma costituzionale, che però adesso permette anche alle coalizioni di minoranza di far cadere il governo, quindi vedremo che cosa succederà. Grazie
Onga.
Onga, 6 mesi da capitano, grazie mille. Hanno protestato i famosi compagni notai, esattamente, capite che riforma devastante. Fisco e ponte sullo stretto, via libera il ponte sullo stretto, il progetto arriverà fra un anno. Salvini esulta, sarà un'opera green e Berlusconi queste volte non ci fermeranno. Sarà l'infrastruttura sostenuta da cavi più lunga al mondo, circa 3,2 chilometri. In Italia cosa potrà mai andare storto?
Ma niente.
Il ministro Matteo Salvini non esita a usare un tono voglio dire una cosa, voglio fare un'autocritica.
Che cosa
no,
vuoi dire?
No, non voglio cadere nel cosa potrà mai andare storto. Perché se è vero, voglio essere coerente, se è vero quando dico che chi parlando di nucleare dice beh ma in Italia non si può fare perché le mafie, perché l'incapacità, perché, e io dico sempre, ma non si può ragionare sempre così. Voglio dirlo anche qua. Bene, volete fare sto ponte sullo stretto e farmelo pagare per i prossimi 75 anni? Va Chapeau. Bene. Fatelo bene. Però fatelo bene, porca puttana. Fatelo come si deve. Non fate una merda. Paghiamolo sto ponte. Se proprio la maggioranza, il governo lo vuole, facciamolo però come si deve, cazzo. Perché... C'è da dire che il nucleare è un settore estremamente controllato a livello internazionale, mentre i ponti no, però vedremo. Sì, è vero anche questo, però non voglio essere sempre quello che dice in Italia un ponte del genere è impossibile. Diamo fiducia a sto paese. Cioè, nel senso, bisogna anche fare questo.
Dicevo che la Francia è ancora più indebitata di noi e i francesi sono molto, forse troppo, abituati all'intervento dello Stato in situazioni di crisi.
Sì, però ricordiamoci che i settori manufatturieri e industriali della Francia sono più in salute del nostro. La Francia ha fatto riforme industriali negli ultimi 30 anni, noi no. Noi non abbiamo fatto riforme fiscali, non abbiamo fatto riforme industriali, non abbiamo fatto riforme sulla responsabilità civile delle aziende, non abbiamo fatto riforme sulla giustizia, non abbiamo fatto riforme su un cazzo. Questa è la differenza. Quindi la Francia è molto indebitata, ma ha un settore produttivo che va avanti meglio del nostro in quasi tutti i settori. Quindi hanno un PIL molto più alto, esatto. Quindi in realtà è come sempre, quando qualcuno viene a dire perché il rapporto PIL-debito, ma il Giappone. Ragazzi, il Giappone c'è uno dei settori tecnologici più funzionanti al mondo, è un settore dove la ricchezza pro capite è molto più alta rispetto a quella dell'Italia, è un paese dove i salari crescono, dove la produttività è al primo posto. Francia stessa roba, andate a guardare i salari in Francia negli ultimi 30 anni e poi comparateli con quelli in Italia. Il problema non è tanto il debito in sé per sé, il problema è con cosa vai a confrontare il debito. Se lo confronti con il PIL siamo nella merda, lo confronti con la crescita dei salari siamo nella merda, lo confronti con le pappardelle andiamo alla grande.
Bone.
Ma ce ne sbattiamo i coglioni.
Ma come?
Pappardelle.
Ma no.
Quindi è un po' questo.
Comunque il PIL della Francia
essenziale.
È il 30% in più rispetto all'Italia.
Il PIL? 30% in più.
Aspetta,
in che senso?
Questo no. Aspetta, sì, sono 3.000 miliardi di dollari, quello, di euro, quello francese, e sono 2,1 miliardi, 1.000 miliardi di quello italiano.
Ah, vedi, insomma, interessante. Vabbè, comunque sì, però questo in termini assoluti, bisognerebbe vedere in termini relativi poi. Perché...
Beh, come PIL pro capite siamo intorno ai 35.000 in questo, Italia questo, e 43.000 per la Francia.
Ecco, capito. Quella è una bella differenza. Poi loro hanno una curva demografica in ascesa a differenza della nostra. Anche quello.
Sono dati 2021, ragazzi, quindi nel senso potrebbe essere che non sia aggiornato, ma non credo che sia tanto diverso.
Resta lo scetticismo delle associazioni ambientaliste, che sono quelle più importanti da coinvolgere per la costruzione di un ponte, evidentemente. Per il WWF, associazione importantissima di costruzione di opere, il ponte è opera fallimentare dagli elevatissimi e insostenibili costi ambientali, sociali ed economico-finanziari. Anche il sistema pensionistico italiano. Secondo l'associazione, il general contractor Eurolink, che ha progettato il ponte sospeso ad unica campata doppio impalcato stradale ferroviario, che si vuole rilanciare, non ha mai prodotto gli approfondimenti tecnici ed economico-finanziari sul progetto definitivo redatto nel 2010. E vabbè così. Andiamo avanti. Il giorno di Meloni nel fortino di Landini, le contestazioni non mi fanno paura. Oggi l'intervento al congresso del sindacato a Rimini, i dubbi sull'accoglienza. Vabbè, questo possiamo tranquillamente saltarcelo, non ce ne sbatte una minchia della visita di Meloni alla CGIL. Schlein conquista il congresso CGIL, qui è casa sua. Fischiato Calenda. Applausi e selfie, ovviamente, qui è casa sua. La segretaria Dem a Rimini insieme agli altri leader delle opposizioni, sprazzi di campo largo, ma Calenda si tira fuori, fischi per lui dalla platea. Entusiasmo tra i delegati, con lei abbiamo ritrovato sintonia culturale e politica, ora è lecito sognare. I 1.000 delegati, cigiellini, madonna, lasciate che parola orribile, cigiellini, sembra una malattia. Arrivati al palacongressi di Rimini da tutto lo stivale battono le mani per lei 20 volte. Ah beh, allora Giuseppe Conte insegue staccato a quota 12, e questo dice molto sul riposizionamento del corpaccione del sindacato che col PD renziano va tagliato i ponti e su cui anche questo 5 Stelle avevano lanciato l'OPA. La sensazione è che le primarie abbiano rimescolato le carte. Grazie per queste notizie importanti, sono molto contento di tutto questo, una bella foto di gruppo, sono stupendi proprio, wow che bella compagnia. Vediamo un attimo, andiamo a recuperare un po' il discorso legato alla guerra in Ucraina. Tank, jeep e mezzi corazzati, ecco i rinforzi per Bakhmut sotto la pioggia dei missili russi. Bakhmut non è ancora caduta. Sulla strada che porta alla città le forze di Kiev si preparano a controffensiva, quindi i russi stanno comunque non capitolando, ma non stanno riuscendo a prendere Bakhmut, che era una città data per spacciata qualche settimana fa e che non è neanche un obiettivo strategico fondamentale, eppure lì stanno faticando. Nei boschi lungo la strada che porta alla città mezza diroccata, intorno alla vicina Chasif Jar e nelle vallette difese dalle colline, i mezzi corazzati riposano sotto cataste di ramaglie nascosti da teli mimetici del colore del fango, ma il traffico è impressionante e ben visibile. Il catalogo internazionale di quanto schierato in questo pezzo di Donbass, pure i corazzati Max Pro americani, da uno scende l'autista che dichiara soddisfatto: mai visto una macchina del genere, così io non ho paura di niente. Il tenente Loz e la sua pattuglia fermino incrocio. Insomma, vabbè, questa è la situazione che viene descritta. Quindi sono arrivati dei rinforzi importanti, la Polonia prima nella NATO a fornire i caccia a Kiev, quindi verranno fornite a quanto pare dei caccia, i MiG-29. Dagli USA il video del drone abbattuto, Mosca ha mentito. Ancora tensione dopo l'incidente sul Mar Nero e i media statunitensi accusano Pechino, ha fornito alla Russia 1000 fucili d'assalto. Quindi insomma le tensioni crescono purtroppo. Il video è breve ma chiaro. Prima si vede un caccia Su-27 che si avvicina all'MQ-9 scaricandogli addosso il carburante, poi arriva un altro aereo e quando passa vicino al mezzo le immagini si interrompono, quel momento in cui avviene l'impatto che finora Mosca aveva negato. Poi infatti il video riprende e mostra chiaramente una delle pale dell'elica del drone danneggiata. Secondo John Kirby, portavoce del Consiglio per la Sicurezza della Casa Bianca, le immagini mostrano che la Russia ha detto falsità sull'episodio. L'atteggiamento è chiaramente aggressivo, non professionale e irresponsabile, e secondo l'intelligence americana sono i comandi militari a terra ad aver ordinato questo approccio. Non è chiaro solo se l'obiettivo fosse da principio quello di urtare il drone per farlo precipitare, non posso entrare, ha commentato Kirby, nello spazio tra le orecchie del pilota. Quindi insomma questo episodio continua a far discutere, un fermo immagine del video diffuso dagli Stati Uniti, quindi vedremo. Questo drone abbattuto aumenta le tensioni tra i moldavi filorussi, dove fa breccia la propaganda di Putin. Non vogliono l'adesione della Moldova alla UE, diffidano dell'Occidente, il governo accusa Mosca di finanziare i filorussi e di alimentare le proteste. Insomma si continua a parlare di Moldavia e del fatto che la Moldavia da un lato vorrebbe entrare nell'UE, dall'altro ha delle forze interne che vorrebbero che questo non accadesse. Andiamo in Francia, sulle pensioni Macron scavalca il Parlamento, il governo farà passare la riforma senza il sì del Parlamento, tensioni manifestanti e polizia. A Parigi, manovre per imporre una mozione di censura che farebbe cadere l'esecutivo. Il mio interesse politico sarebbe stato di andare al voto, ma i rischi finanziari ed economici per il paese sarebbero troppo grandi. Perché vi ricordo, insomma, se venisse bocciata questa riforma, verrebbe bocciata del tutto, non si può... E quindi Macron non ha voluto che questo avvenisse. Perché? Perché il peso finanziario del sistema pensionistico francese comincia ad essere insostenibile. Quindi l'idea è quella di aumentare di due anni l'età pensionabile. Una mossa troppo azzardata ora può travolgere l'Eliseo. La prova di forza richiede la fermezza politica e la coerenza di non fare marcia indietro. Approvare riforme strutturali è difficile in tutta Europa, in Italia e in Francia è quasi impossibile. Paradossalmente sembra che si riesca a modificare il sistema pensionistico soltanto in momenti particolarmente drammatici. Da diversi mesi il presidente Macron sta provando ad aumentare l'età pensionistica da 62 a 64 anni. I motivi alla base della riforma sono simili a quelli spesso ricordati per le riforme delle nostre pensioni. Anche in Francia l'invecchiamento della popolazione, l'aumento della vita e la scarsa natalità insieme a una crescita economica insoddisfacente rischiano di non garantire la stabilità di lungo periodo del sistema pensionistico. E cos'è che succede a un certo punto? A un certo punto succede che la gente protesta perché le pensioni sono state aumentate di età, così non si fanno le riforme, a un certo punto la gente non prende più le pensioni. Con un grande brindisi a tutti quanti i nostri strateghi internazionali. Cosa volete? Purtroppo in un'Europa dove la formazione economica e l'informazione economica è così bassa, si pensa che tutto sia dovuto anche alla pensione. La pensione non è dovuta, infatti io non la vedrò mai, sti cazzi. Con una mossa sorprendente, il presidente Macron ha deciso ieri di usare i poteri speciali, senza passare per le camere, e far passare la riforma e l'aumento dell'età pensionabile. E quindi le piazze si sono riempite di persone incazzate. Come un sacco di giovani, certo, ma quelli sono i centri sociali, la sinistra francese, ovviamente. Ovviamente un manifestante col cartello Macron al servizio di BlackRock, BlackBlock al servizio del popolo, cioè, capito, siamo a livelli di pura demenza e strumentalizzazione. Clima, l'avviso di Mattarella, agire subito. L'Unione Europea si lancia nel dirigismo green, Ritmi e rischi. Varsavia darà i jet a Kiev, il primo paese NATO, diffuso il video del drone. Biden spinge la controffensiva, contatti Kuleb a Pechino. Andiamo avanti. Andiamo a vedere le notizie interne. Uranio libico rubato, tutte belle notizie. Bello. In giro per il mondo. Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Qui si parla anche della crescita spaziale.
Sì, cocaina.
Allora, BCE tira dritto, i tassi aumentano di 50 punti. Tassi su di 0,50 al 3%, poi dipenderà dai dati. Lagarde rassicura, le banche europee hanno posizioni solide di capitale e liquidità. Se necessario, ci sono gli strumenti per intervenire. Utilizzabile lo scudo anti-spread, se a rischio il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, tre pilastri per la decisione, proiezioni macro, inflazione di fondo, velocità di inasprimento del credito. Sul foglio, azzardi bancari e morali, il problema è il fallimento dei regolatori pubblici di finanza e credito in America e Svizzera. Cosa lega il fallimento di Silicon Valley Bank al crollo di Credit Suisse? Nel caso Svizzera il fallimento regolatorio è ancora più macroscopico. Da 3 anni Credit Suisse ha subito la girandola di scandalo dopo scandalo, di 3 amministratori delegati, 2 presidenti e aumenti di capitale con imbarco degli emiri. Ma gli analisti di settore continuavano a scrivere che non era sanata né l'opacità di gestione né la solidità patrimoniale dell'istituto. Tutto era meno che imprevedibile che venisse giù di botto un'altra volta la sua solidità, ma i regolatori svizzeri sono rimasti a guardare. Chi scrive tifa per il mercato, ma nei mercati finanziari del credito, se il regolatore sbaglia, le conseguenze le pagano tutti, non solo clienti, investitori delle banche che crollano. È quello, è un problema molto grosso quello. E credo che negli ultimi 20 anni questo sia un problema che è diventato sempre più chiaro. I regolatori hanno un conflitto di interessi. E sapete, lo dice anche qua uno che crede nei mercati. Però se tu hai i regolatori, ovvero coloro che devono saper valutare la solidità di un istituto di credito, e questi regolatori hanno in qualche modo degli interessi e degli intrallazzi con quegli stessi istituti, che cazzo fai? Su cosa basi la valutazione se dare soldi o meno a qualcuno, a una banca, in un fondo? È un bel problema quello, un bel problema che non sarà facile da risolvere. Peraltro questo pezzo di Oscar Giannino mi vede molto molto concorde. Il regolatore sta sbagliando. Come sta avvenendo negli Stati Uniti, assumere come garanzia in linea di liquidità straordinaria chi traballa i suoi asset a pieno valore nominale, non al prezzo di mercato, è come dire che ogni valutazione di rischio è sospesa. Lo stesso vale per garantire integralmente depositi sopra la soglia di $250,000, fino a ieri assicurata federalmente. Il sottinteso è che non ha molto senso diversificare tra soggetti finanziari più o meno esposti al rischio, perché poi scatta un salvagente, tutti applaudono, ma è pure azzardo morale. Questo è un punto importante, cioè, ed è per questo che tanti negli Stati Uniti stanno contestando la politica di bailout, cioè di salvataggio, che il governo sta portando avanti. Perché il problema è il seguente. Se io... Allora, facciamo questo scenario, che è molto credibile per quello che è successo. Io ho dei regolatori, cioè ho delle entità che dovrebbero farmi capire quali istituti bancari sono più solidi di altri. E il regolatore mi dice, guarda, la banca X è molto solida. Perfetto, io cosa faccio? Visto che sono scemo, al posto di dire, ok, alla banca X do il 30% del mio patrimonio, poi prendo altre 5 banche e metto un 10%, un 15%, un altro 15%, un 5%, un 20% del mio patrimonio, non so se sono arrivato al 100%, ma per diversifico. Perché diversifico? Beh, perché il regolatore mi ha detto che la banca X è molto solida, però è comunque un azzardo metterci l'80%. Mi fido così tanto dei regolatori, sapendo che c'è conflitto di interessi? No. Il problema è che poi cosa succede? Succede che ci sono persone stronze come me che hanno dato l'80% a quella banca X, dicendo i regolatori hanno detto è tutto ok, e la banca fallisce. Cosa succede a quel punto? A quel punto arriva il governo e dice ma ci sono troppi stronzi che hanno messo 80% dei propri patrimoni in quella banca. Quindi anche se la Costituzione dice che sono garantiti soltanto pochi di quei soldi che ho messo, io voglio evitare che tutti perdano quei soldi, perché voglio evitare che ci sia un casino, e quindi salvo anche i patrimoni che arrivano a 2 milioni, 1 milione e mezzo, 3 milioni di dollari e via dicendo. Ovviamente questo cosa comporta? Comporta che la prossima volta succederà la stessa cosa. È esattamente quello che è successo con il fallimento Lehman Brothers 2008, con tutto quello che ne è conseguito. E ogni volta succede questo. Ogni volta la crisi non fa imparare agli attori le cause della crisi. E le cause della crisi sono conflitti di interessi e mancata diversificazione di patrimoni. è detto in soldoni, poi bisognerebbe specificare, fare tanti esempi, ma è questo il problema. E questo è l'azzardo morale di cui parla Oscar Giannino. Lagarde sceglie la via più stretta e quindi insomma vedremo che cosa succederà. Materie prime strategiche, ok, il piano UE per ridurre le dipendenze dall'estero. E boh, io penso che bene o male ci siamo.
Va bene.
Possiamo tornare alla chat così leggiamo qualche domanda. Queste sono le notizie principali della giornata di oggi.
Salve.
Ho visto un bel po' di Flickr comunque, sì. devo capire da cosa dipende.
Sì, ma non capisco, cioè non è che abbiamo fatto qualcosa di diverso rispetto agli altri giorni, quindi vuol dire che è veramente una cosa un po' casuale.
Sì, devo capire.
Allora,
capiremo.
Prima dicevano, la regulation trap è questa sconosciuta. E vediamo. Meglio di quando quelli di CGL e CISL, IUL, erano chiamati trimortini. Non me lo ricordo sta roba qua.
Non mi ricordo.
Ma la vera domanda è: perché fare le centrali nucleari e risolvere i nostri problemi energetici per sempre quando possiamo fare il ponte sullo stretto?
Il ponte sullo stretto!
Sì, capisco che non sia un problema minore, però sappiamo che era più facile magari fare un bello appaltino sul ponte sullo stretto che sulla centrale nucleare.
Oddio, non so chi lascia il canale quando Rick andrà in pensione.
Morirà.
A Baruch, evidentemente.
Morirà.
A Baruch 24 ore al giorno. Baruch che fa cazzate.
Il delicocio di stasera, Monica, sarà molto interessante.
Non vedo l'ora. Grandi Immanuel e Romina, averli insieme qua sarà una grandissima figata.
Grazie G. Abbiamo trovato il punto G. Beh, direi che ci siamo,
dai. Allora, io vi ringrazio tanto per aver seguito. Grazie mille per aver seguito. Grazie a chi si è abbonato, grazie a VJ per gli altri 50 abbonamenti regalo. Grazie mille per il sostegno. E io direi che chiudiamo qua. Noi ci rivediamo alle 18 questa sera. Sarà una puntata very important, quindi una cogitata di quelle che io fossi in voi non perderei. Buon pranzo e fate i bravi.
Ciao!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.